Allora, un po' riflettevo circa la lezione di oggi, in questi giorni passati preparandola, che non è un caso che la, cioè che così mi faceva un po' impressione che la 200ª lezione è un testo un po' apocalittico. Ho detto, mamma mia, che strana accoppiata, però poi vedete, magari si capisce anche un po' meglio perché. E anche perché nel frattempo continuiamo, come dire, comunque il nostro percorso, al di là che è la 200ª, riflettendo su questo tema della verità, no? E ricordate, come sempre riprendo un po' alcune questioni, le prime quattro lezioni, un po' intorno alle quattro parole chiave della descrizione della nostra esperienza rispetto alla verità, quindi vabbè, il testo di Giuseppe, verità e sincerità, no? Il testo di Numeri, quello che giravano intorno alla montagna sul tema del, cioè sulla questione che una verità non basta che sia giusta, deve essere una verità che serve a vivere, no? Poi il testo di Giona sulla questione del discernimento, cioè del comunque trovarsi all'interno di situazioni ambigue in cui non è così immediatamente visibile giusto o sbagliato, vero o falso. E poi il testo di Osea sul tema della realtà, no? La realtà che ha una sua verità, che può essere anche sbagliata, ma è così, cioè si impone con la sua potenza dell'esistere. Poi invece abbiamo fatto due lezioni dal Vangelo di Giovanni, entrando un po' nella questione cristologica, cioè in fondo in una domanda che ci viene da parte dell'esperienza del Dio con noi in Gesù Cristo. Una domanda a questa questione filosofico, umana, della verità, filosofico non nel senso di astratta, ma che riguarda più o meno tutti, chiunque pensi, prima o poi si chiede sarà vero, non sarà vero, come faccio a sapere se è vero, eccetera. No? E la prima questione era, ricordate, la conclusione del capitolo 1 di Giovanni, Natanaele, la chiamata dei primi discepoli. Che cosa bisogna vedere, no? E in qualche modo la risposta che ci veniva da quel testo era: bisogna vedere ciò che non c'è ancora. Cioè, se volete la dico in termini più teorici, ma la verità non è solo nelle cose che sono così o non sono così, è nelle cose in relazione al tempo, no? A ciò che ancora non si è mostrato delle cose. L'invito cristologico è: tenete conto il tempo, no? La verità non è qualcosa che sta fermo, che è così, no? Ma bisogna vedere ciò che non c'è ancora per vedere la verità. E il secondo testo, che era Giovanni 18, era il testo del dialogo tra Gesù e Pilato, la prima parte, in cui la domanda, il titolo un po' era: che cos'è la verità? La questione è: ok, cosa andiamo cercando quando riflettiamo sulla verità, no? Perché lo dico in un modo un po' banale, però forse ci aiuta anche visto l'ora del pomeriggio, ma il tentativo, ma anche la tentazione è spesso di cercare la verità per aver ragione, no? Cioè per poter dire: io avevo capito, no? Il problema è che dal punto di vista cristologico non è questo l'obiettivo ultimo del cercare la verità, no? Pilato domanda a Gesù che cos'è la verità per decidere se ha ragione Gesù, se hanno ragione i sacerdoti del Sinedrio che lo portano, e lui non, Gesù non risponde, no? E la questione è che la verità si fa, non si sa, e si fa nel doppio significato di questa espressione italiana, nel senso che la verità ha una relazione col fare, non con aver ragione, ma col fare, relazionarsi, costruire, fare, eccetera, no? Ma anche nell'altro senso di una verità che si fa, cioè una verità che va facendo se stessa nel corso della storia, che non è data come qualcosa a priori, una specie di pacchetto che c'è questo è vero, questo è falso, e poi si sta lì a vedere chi è che ha ragione, chi è che becca la scatola giusta, no? Il pacco con dentro la verità, no? Ma la verità si va facendo, costruisce se stessa, e in particolare la verità di Dio funziona così, perché è il frutto dell'incrocio rispettoso della libertà di Dio con la libertà degli uomini, e dunque la verità si va facendo. Il testo di oggi non viene più da Giovanni ma dal Vangelo di Luca, e il titolo volutamente è un titolo che ha una storia lunga. Questa parola del titolo, nella sua versione sia greca che latina eccetera, il titolo è Nel frattempo, questa questione del frattempo, fra i tempi, intertempo, se proprio è una roba che ha intricato tanto i cristiani per tanto tempo, per almeno i primi 4 secoli avevano questo tema, in particolar modo nel Vangelo di Luca c'è molto questo tema. Quando si studia a scuola la teologia o che ne so, l'esegesi, viene sempre fuori questa roba, questo nome tecnico del problema, che se leggete qualche libro lo trovate, che si chiama il problema del ritardo della parusia, solo che detto così non si capisce che cosa diavolo voglia dire, che sarebbe perché non è ancora finito il mondo se tutto quello che doveva succedere di importante è già successo. Quello che noi celebreremo da questa sera a domenica prossima nella liturgia è esattamente l'affermazione che tutto quello che di serio doveva succedere è già successo. Il mondo è stato salvato. Gesù si è incarnato, è morto, è risuscitato. Dio ha detto una parola definitiva, no? E i primi cristiani avevano molto forte questo senso. Anche in San Paolo si trovano dei testi in cui dice: ah sì, non conviene manco più sposarsi, coltivare, seminare, perché ormai il tempo si è fatto breve, Gesù è venuto, è morto, è sceso il cielo, basta, no? E i cristiani poi si trovano con questo problema del ritardo della parusia. Per un po' dicono basta, alcuni delle correnti millenaristiche anche del cristianesimo, delle varie chiese cristiane contemporanee, hanno sta fissa, no? Di andare a contare quando sarà la fine del mondo. È un po' questo tema del ricorrente pensiero apocalittico. Molte delle correnti, per esempio, pseudo-cristiane che stanno dietro ad alcuni populisti contemporanei di ispirazione di destra, l'opzione Benedetto, insomma tutto questo mondo che sta nei siti, e in fondo dietro la lettera di Benedetto XVI ultima c'è un po' questo retropensiero, no? Siamo nell'apocalisse, cioè il tempo è finito, siamo di fronte ai segni apocalittici, no? Ed è un po' l'ultimo figlio di questo tema qui, no? Del tema ma perché c'è ancora la storia, no? È la tentazione di pensare che la storia è una perdita di tempo. Quindi i cristiani per un bel po' hanno dovuto anche molto fortemente interrogarsi su questo nel frattempo che la storia non finisce. Come si sta in questo frattempo? Vi dicevo, soprattutto nel Vangelo di Luca, questo è un tema ricorrente. Il Vangelo di Luca si conclude con il racconto di Emmaus, più o meno, esattamente come paradigma di cosa fare nel frattempo. Ascoltare le scritture, riconoscere Gesù nello spezzare del pane. È proprio lo schema basico di nel frattempo. E non a caso Luca presumibilmente scrive gli Atti degli Apostoli, cioè dice: oh no, non partite per la tangente, c'è un frattempo, c'è una nave di Pietro che diventerà la nave di Paolo che deve continuare a navigare, no? Questo solo per dirvi che questa parola ha un tema forte, e dall'altra parte, come già accennato, anche un tema che torna di attualità, non sotto lo stesso titolo, no? Se io dico il ritardo della parusia nessuno si sente travolto come tema di attualità, ma di per sé abbiamo lo stesso problema, cioè che cosa succede di fronte a una verità che dovrebbe affermarsi e che in qualche modo uno si guarda intorno e dice: ma com'è che sembra che va sempre peggio in realtà? Il frattempo non è solo cosa resta da fare, dato che Gesù ha già fatto tutto quello che di fondamentale c'era da fare, ma è anche: ma siamo sicuri che sta verità ha una forza di farsi, quando di per sé, se uno si guarda intorno, sì, certo, la medicina è migliorata per una parte del mondo, viviamo più a lungo in una parte del mondo, il progresso ci ha reso tutti più carini, simpatici e sani, sempre in una parte del mondo, però ti guardi intorno e dici: la politica va come va, le ideologie vanno come va, cioè, no? Allora, questo nel frattempo è un problema, anche perché dietro c'è una questione molto chiara, e cioè: se in Gesù Dio ha detto la sua parola definitiva, ha fatto tutto ciò che in qualche modo doveva essere fatto e detto, e tornerà a giudicare i vivi e i morti, come diciamo ogni volta che recitiamo il credo, quello che c'è in mezzo nel frattempo è un problema nostro, non di Dio. E quindi questo frattempo è abbastanza importante, si tratterebbe di capire che fare. Quindi il tema, diciamo, è questo: una verità che si fa, che è la verità di Dio, che cosa ci chiede, come ci chiede di essere nel frattempo, come abitare questo tempo intermedio. Questo è come collaborare a fare questa verità, come rendere visibile questa verità, come eccetera eccetera. Questa sarebbe un po' la questione. Quando avevo preparato un po' lo schema delle lezioni, mi ero chiesta se proprio nell'imminenza della Settimana Santa e della Pasqua questa lezione poteva anche aiutarci, accompagnarci, cioè farci compagnia la prossima settimana nelle liturgie, se quella a cui parteciperemo, e nella notte di Pasqua, perché appunto, come vi dicevo, è un tono un po' apocalittico. E mi sembrava di sì, mi sembra di sì, perché celebriamo questa Pasqua del senso della liturgia, quelli che di voi sono stati a Pradmil due domeniche fa, quando il 31, Zeno mi ha mandato slide e appunti della sua relazione, e hanno riflettuto su questo. La liturgia è proprio il luogo del frattempo. Non celebreremo la Pasqua quando saremo in cielo, perché di quando ci sarà la realtà, cioè la presenza di Dio, non ci sarà più bisogno del segno, del sacramento, di ciò che rappresenta e rende raggiungibile la realtà. Grazie a Dio non ci sarà liturgia, ma adesso sì, adesso sì, ed è, guarda caso, un luogo simbolico che sta nei tempi, per cui la Chiesa ci dice che bisogna andare a messa la domenica, ma puoi anche uscire da messa la domenica, non solo andare e poi rimanere con la testa, bisogna uscirne da messa la domenica, e per questo c'è un rito di congedo, perché è nel frattempo della nostra vita, e una volta all'anno immergerci in questa grande settimana che ci dice nel suo insieme. Vaticano II ci ha provato a rimetterla tutta insieme la settimana, il triduo eccetera, che nel suo insieme ci dice la dinamica fondamentale per stare nel frattempo. È una Pasqua nel frattempo, no? E su questo io sono un po' polemica, sul fatto che si dice sempre, quando c'è, che ne so, l'omelia di Pasqua, le liturgie pasquali, la gioia, la luce. Sì, anche no, cioè, nel senso che non è detto che la gioia e la luce di Cristo siano così evidenti, né che siano per tutti così evidenti quel giorno lì, solo perché nel calendario liturgico è Pasqua. Il problema è nelle tenebre, ricordiamoci che la luce ci sarà. Nel frattempo, ricordiamoci che c'è questa dinamica di luce, è diverso, è un'altra cosa, ma insomma va bene. Allora leggo il testo. Nella mia comprensione questo testo è diviso in due parti, non secondo gli esegeti, ma secondo la lettura così più adatta al nostro percorso, sì. Il primo pezzo è questo, capitolo 21, versetto 1. Alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse... In verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Questo è il primo pezzo e dal mio punto di vista è veramente un po' come una specie di riassunto di tutto quello che ci siamo detti nelle lezioni fino adesso, poi... lo commento un momento. E poi c'è la seconda parte che è un po' il passo in avanti. Mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sia distrutta. Gli domandarono: maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse saranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare, molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino, non andate dietro loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Dicevo, tono un po' apocalittico. Allora, il piccolo episodio, sembrano due episodi molto scollegati, no? Il tesoro del Tempio in cui si gettava il denaro per il Tempio, la vecchietta che butta due monetine, i ricchi che buttano vistosamente molto denaro, la considerazione di Gesù e poi questo lungo discorso apocalittico. Alzati gli occhi, questa è la premessa di tutto, la precondizione, bisogna alzare gli occhi, bisogna cercare di vedere qualcosa e per vedere qualcosa bisogna alzare gli occhi, non si può guardare per terra. Questo è, come dire, il punto di svolta, no? Cosa guardare, no? Non a caso Giovanni 1, no? Cosa bisogna vedere, ciò che non c'è ancora, no? È esattamente qua, no? Alzati gli occhi, vede la vedova e vede quello che non c'è, che non si vede, no? Che lei ha messo tutto quello che aveva per vivere, che gli altri mettono superfluo, no? Quello che non avrebbe motivo di pensare, perché non è dato dalla realtà, no? Può darsi che un ricco dia molto, che vuol dire che dà tutto, no? Ma vede quello che non c'è, no? Alzare gli occhi è la condizione, E alzare gli occhi non per delle... sono gli occhi, non le orecchie che si occupano di verità. Anche questo mi sembra una bella questione. Perché sono gli occhi che vedono i gesti, vedono quello che si fa. Per noi il tema della verità è tanto legato alla parola, al dire, o alla menzogna, no? Cioè al conoscere. Qui non c'è questo tema, no? E come vedremo, la domanda dei discepoli è: dacci un segno per conoscere, e Gesù risponde che i segni ci sono, ma sono ambigui. Non è lì, non è quello. Il gesto si fa, e questo gesto che si fa, che fanno la vecchietta o ricchi, è lo stesso gesto. Contro ogni immoralismo, è lo stesso gesto, gettare delle monete nel tesoro del Tempio. Fanno entrambi lo stesso gesto. Il problema è che il gesto, che è ciò che va guardato, alzando gli occhi, è in relazione alla persona, al soggetto. In verità, vi dico, lei ha gettato più di tutto, di tutti. Cioè, ciò che si vede è il contrario di ciò che è vero. E la cosa carina è, loro hanno gettato del superfluo, lei ha gettato quello che aveva per vivere. Il problema è il vivere. Allora, in questo senso mi sembra che questo piccolo episodio, da una parte, fa un po' una specie di riassunto di tutte le cose che ci siamo detti fino adesso, dall'altra parte è anche la chiave di lettura di quello che viene dopo, perché solo in questo senso ciò che accade, che di per sé è un genere letterario appunto apocalittico, quindi tutte cose molto negative, brutte, guerre, pestilenze, terremoti, carestie, persecuzioni, di tutto di più, e va letto sul contrario. Va letto esattamente come in questo titolo, al contrario. Chi ha dato di più, i ricchi o la vecchietta? I ricchi. Ma chi è che ha dato davvero di più? La vecchietta. Allora, anche quello che c'è dopo, sono tutte cose brutte queste? Vanno lette al contrario. Quello che si vede è apparentemente brutto, non è affatto gradevole. Qual è il problema? Il problema è: nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Che non vuol dire non vi succederà niente, si dice addirittura uccideranno alcuni di voi. Cioè, forse effettivamente alcune cose non funzionano proprio, ma niente va perduto. Niente è inutile, nemmeno un capello del capo. Nulla non è raccolto. In questo senso, tutto quello che segue va letto al contrario. Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, cioè non alzavano gli occhi, ma guardavano le pietre e i doni. E proprio alzati gli occhi vide, altri parlavano tra loro commentando le pietre preziose e i doni del Tempio. In questa contrapposizione, ad esempio, secondo me, ci sta una bella domanda che ci potrebbe accompagnare da sentendo domani, per chi di noi va messa la lettura del Passio, e poi per tutta la settimana, no? Cosa sto guardando? Mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. se guardate solo quello che si vede, l'esito è la distruzione. Quello che si vede è distrutto. Se vi limitate a vedere quello, non qualcun altro lo distruggerà, ma il vostro guardare solo quello lo distruggerà. Tra l'altro qui c'è dietro un grosso tema che è che nonostante tutto noi siamo ancora figli della fine dell'Ottocento e del secolo breve del Novecento, e in fondo speriamo che poi la storia sia comunque un progresso, no? Cioè che bene e male con magari dei giri strani, ma che alla fine sia una questione quantitativa, no? Che le cose vanno avanti e vanno migliorando, no? Che si deve sempre crescere, si può sempre crescere, eccetera. Molti dei segnali del mondo in cui siamo ci stanno dicendo che non è così, ma anche nella storia ci è stato molte volte detto che non è così, che non c'è una crescita quantitativa, una specie di riga che va sempre su a salire, che crescono cose buone e cose cattive, grano e zizzania, che c'è un'ambiguità della crescita, che ne so, che lo sviluppo di tipo scientifico, economico, è un bene per tantissimi aspetti, però rischia di distruggere il pianeta, ha degli aspetti altamente negativi. Allora la logica è, invece di salire, scendiamo? No, la logica è governare il movimento, che non è né una salita né una discesa, non è né un bene assoluto né un male assoluto, ma è, come tutti i movimenti della storia, una verità che si va facendo, quindi come tale che deve essere oggetto di un discernimento ed essere governata, nel piccolo come nel grande. Mettere pietra su pietra non basta. Non basta costruire l'edificio. Se non deve essere distrutto, deve esserci una relazione al vivere. Non capisco bene dalle facce se mi sto spiegando o no, se le facce sono pensierose o stupite, vabbè. Gli domandarono: maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno? Il problema del frattempo è il problema dei segni. È ovvio. È assolutamente ovvio, perché il frattempo sta sotto il segno dell'ambiguità. Solo la parusia diventerà chiaro quando il grano è giunto a maturazione, si taglia, la zizzania si brucia. Nel frattempo però grano e zizzania stanno insieme, e quindi il problema è il segno, e sarebbe questo è il nostro lavoro. Dicevo prima, il frattempo riguarda noi e non Dio. Il nostro lavoro è questo qua, distinguere, la pazienza di distinguere. Forse, come dire, per deformazione, però condivido con voi questa mia fatica di distinguere in questi giorni ultimi, no? I giornali, i telegiornali, i social sono stati abbastanza pieni di commenti su questa lettera di Benedetto XVI, e praticamente nessuno degli organi ufficiali di stampa, eccetera, e solo un passaparola sotterraneo ha fatto girare quel piccolo filmato di 3 minuti di questa cosa successa l'altro ieri in Vaticano, no? Che è una cosa che già per i soggetti implicati, per come è successa, eccetera, è una roba straordinaria. Poi quello che succede in questo filmatino è veramente sconvolgente, no? Perché allora succede tutta una storia per cui praticamente il primate anglicano ha pensato bene di fare una giornata di ritiro spirituale per i capi politici anglicani cristiani del Sud Sudan, dove sta di nuovo esplodendo tutto, e ha pensato bene di farla dove? In Vaticano, chiedendo a Francesco di partecipare, e già questo sarebbe già da solo una bella notizia, no? Di attenzione a uno dei posti più poveri e disastrati del mondo, ecumenica, eccetera, eccetera. e hanno avuto questa giornata di ritiro e di discussioni, e alla fine, e c'è questo piccolo filmato che gira, Francesco fa un breve discorso di chiusura e di saluto, in cui, devo dire, con un tono molto appassionato, gli dice: siete dei politici, fate i politici, litigate, discutete se avete da litigare e discutere, perché le cose vanno fatte, ma metto nelle vostre mani la pace. Voi dovete poi, di fronte al paese, una volta che avete discusso già e deciso, anche litigato, dopo dovete offrire una soluzione per tutti, no? Un discorso veramente appassionato, dice: ve lo chiedo come fratello, ve lo chiedo con disperazione. E poi c'è questa scena che fa venire i brividi, perché il povero traduttore, monsignore di Curia, stava per svenire sul luogo, si gira al traduttore e gli dice: accompagnami. E quello lo guarda del tipo: dove ti accompagno? Glielo ordina proprio, e va, e davanti a ognuno di questi si inginocchia e gli bacia i piedi, a ognuno di questi politici, per dirgli la drammaticità con cui richiedeva questo servizio alla pace. Con il traduttore sembra più viola in faccia, e il fatto che il Papa aveva il microfono quello attaccato, per cui man mano senti nel silenzio il suo ansimare del chinarsi, inginocchiarsi fino a terra, poi tirarsi su, eccetera, che cresce, c'è sempre meno fiato. È una scena da Giovedì Santo. Credo che nessuno che ha visto quel filmato non ha pensato a Gesù che lavava i piedi. Però questo, ad esempio, è un segno che non fa segno, o che segno è? Allora, mi sono soffermata su questo racconto, a parte perché mi ha molto colpito, ma quando domandiamo quale sarà il segno, che è il lavoro degli umani nel frattempo è riconoscere i segni, a quali segni cerchiamo? Questo è il problema. Segni per capire o segni per vivere, ad esempio. Io personalmente faccio l'intellettuale di mestiere, quindi nessuno credo può dubitare che capire per me non sia importante. Ma se devo scegliere, voglio un segno per vivere. La risposta di Gesù è: badate di non lasciarvi ingannare. Parte da lì, perché è esattamente questo il problema. Noi pensiamo sempre che il rischio di peccato che ciascuno di noi ha rispetto alla verità è mentire. Non è vero. Il rischio di peccato che ciascuno di noi ha rispetto alla verità è lasciarsi ingannare. È diverso. Mentire può accadere, è accaduto a Pietro, può nascere dalla debolezza, dalla paura, dal non aver capito abbastanza a tempo qual era la situazione. Non è così grave. Lasciarsi ingannare è molto peggio. Consentire a se stessi di non cercare fino in fondo i segni della verità. Lasciarsi ingannare su noi stessi. Ciascuno di noi lo sa nella propria biografia. Uno può raccontare a se stesso, come dire, delle storie su di sé, che possono durare anni, ma prima o poi le paghi. Se non altro ti viene un'ulcera, perché se non fai i conti con alcuni pezzi della tua vita, prima o poi da qualche parte escono fuori. Non bisogna lasciarsi ingannare. Molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono avvenire queste cose, ma non è la fine. Forse una cosa su cui nella Settimana Santa ci può capitare di riflettere è che rapporto c'è tra la morte e la risurrezione di Gesù. Perché, come diceva il mio professore, il cristianesimo ha delle conclusioni talmente forti, vedasi la risurrezione, che si mangiano il frattempo. E uno nel frattempo è già con la testa, col sentimento al finale. Ma che rapporto c'è tra la morte e la resurrezione di Gesù? La morte non è la fine, vero? Ma contemporaneamente c'è. E bisogna passarci. Vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Anche qui mi domanderei: che idea abbiamo di terrificante? Mi ha molto, sempre cose che mi hanno colpito in questi tempi è la frase ripetuta da Bravo Asperger, da questa ragazzina svedese: non voglio il vostro aiuto, voglio che abbiate la stessa paura che ho io. Io credo che la cosa più terrificante che può esistere è condividere la stessa paura, abitare tutti nella paura. Questo è terrificante, perché la paura inganna. E anche se capisco il senso di quella frase, no? È per dire: voglio che siate così preoccupati che il problema non è aiutare me, no? Il problema è occuparsi di questa questione, no? Del fatto che la casa brucia, come dice lei. Ma che cos'è? Quali sono i fatti terrificanti e i segni grandiosi dal cielo? Di che cosa davvero abbiamo paura? Questa forse può essere un'altra bella domanda per la Settimana Santa. Di che cos'è che abbiamo paura? Qual è la morte in croce che ciascuno di noi teme? E poi non bastassero questi segni oggettivi che però Gesù presenta come dei non segni. Sì, succederanno tutte queste robe, però poi non è questo quello che conta, non è la fine, non è lì. C'è ancora, casomai uno si fosse troppo rilassato, questo tema: ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi. Non è solo nazione contro nazione, regno contro regno, io speriamo che me la cavo. No, no, ve la prendono, se la prendono con voi. Ma a causa del mio nome. C'era sempre un mio professore che ripeteva spesso che alla fine del capitolo 5 dopo le beatitudini in Matteo si dice: beati voi quando mentendo vi perseguiteranno nel mio nome. E diceva: la beatitudine ha due condizioni: che mentano, cioè che non ve lo siete cercati, e secondo, che sia nel suo nome, perché non basta che vi perseguitino. E qui è un po' lo stesso: metteranno le mani sopra di voi, vi perseguiteranno a causa del mio nome. Ora bisogna un po' capirsi su questo, perché certo, a causa del mio nome vuol dire perché proclamo apertamente la fede. Purtroppo in alcuni paesi è ancora così, no? Basta che uno dica che è cristiano per essere perseguitato. Certo, qui da noi no? Nessuno viene perseguitato, lapidato perché dice di essere cristiano. Ma cosa vuol dire a causa del nome di Gesù? Non è una condizione qualsiasi. Non basta che qualcuno mi tratti male. E qui viene la parte decisiva di tutto questo testo, che collega con la vecchietta dell'inizio, col superfluo e necessario per vivere. Avrete occasione di dare testimonianza. Dare testimonianza non è il superfluo, è il necessario per vivere. Cioè, non è che io vivo la mia vita, faccio le mie belle cose e poi vado a rompere le scatole alla gente spiegandogli che deve essere cristiano, perché questo è superfluo. Nel tempo libero faccio il catechista. L'occasione di dare testimonianza funziona se ti perseguitano a causa del nome di Gesù. E quando la questione in ballo è vivere. Sempre, tanto per citare Papa Francesco, in un incontro con dei ragazzi, diciamo età liceale, età delle superiori, un ragazzo, come ormai è rituale, gli ha fatto una domanda e gli ha detto: ma come faccio a parlare di Gesù ai miei coetanei, ai miei compagni di classe che non vanno in parrocchia, eccetera? E il Papa gli ha risposto, gelando la platea: non provarci proprio, non farlo proprio, che non ti venga in mente di farlo. E tutti sono rimasti un attimo del tipo: come? Lui ha detto: no, tu proprio devi fare un'altra cosa. Tu, ad esempio, devi aver pazienza nelle situazioni in cui avresti ragione a spazientirti, perdonare nelle situazioni in cui a torto ti stanno accusando di qualcosa, essere generoso quando non avresti nessun motivo ragionevole per essere generoso. Questo devi fare. E questo mi sembra una delle spiegazioni più geniali della differenza tra superfluo e ciò che serve per vivere. Nel senso che farsi la domanda sul superfluo è: ma come faccio a parlare di Gesù ai miei compagni di classe? Il necessario per vivere è: mi metti in una situazione in cui io ho ragione, tu hai torto, mi tratti pure male, e io cosa faccio? Questa è la questione. Avrete occasione di dare testimonianza e di testimoniare, come ci siamo detti tante volte, non tanto che Gesù è il Signore, sì, indirettamente, ma che ciò che è accaduto a me, il fatto di essere stato amato e perdonato, ha reso la mia vita bella anche in mezzo a eventualmente disastri, e questo accadrà anche a te. Anche tu che oggi mi tratti ingiustamente male, sarai un giorno abbastanza contento da non aver bisogno di trattare male nessuno, perché Dio non fa differenza di persone. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza. Dopo questa settimana di Pasqua vivremo un lungo tempo di Pasqua, 7 settimane, 7 volte 7, che nel linguaggio biblico è tutto il tempo, tutto il frattempo, 7 volte il tempo della creazione, quindi il tempo di rifare 7 volte il mondo, mica poco. Ma poi arriva lo Spirito Santo, perché ciò che manca nel frattempo sono parola e sapienza. Abbiamo bisogno di parola e sapienza. Sarete traditi, sarete odiati. Cioè, che uno dice: no, ma io sarei pure disponibile a perdonare, ma poi passo per scemo. Certo, sì. E perché non dovresti passare per scemo? Perché a perdonare non passando per scemo sono bravi tutti, anzi passando per eroe ancora di più. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. E su questa parola perseverare mi sembrava che la perseveranza che ha consentito a noi, a molti amici che non sono qua oggi, in tanti modi diversi, io parlando quindi in modo più visibile, ma non avrei potuto parlare senza avere degli interlocutori davanti, a quelli che ci sono stati, che ci hanno pensato da lontano, che hanno pensato che gli sarebbe piaciuto venire ma poi non sono venuti, è una perseveranza che forse salverà le nostre vite, ma anche quelle di chi sta intorno a noi, perché semplicemente non andranno perdute. Forse non saranno né più giuste né più belle né più felici né più senza problemi di quelle di tutti gli altri, ma in questo dialogo con la parola di Dio non sono perdute. Le parole scambiate vengono raccolte e compiono la loro strada, e quindi nulla di tutto questo andrà perduto. ecco. L'applauso cosa c'entra? Dai. L'applauso non c'entra.
Almeno uno ogni
200. Uno ogni 200, va bene, d'accordo, ci sto. Se la misura è questa, va bene.